I giochi dell'armonia presenta. Una settimana con Papa Francesco.
Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con l'attività recente di Papa Francesco. Come sapete, nel mese di luglio sono sospese le udienze generali, in questa settimana non ci sono state neanche altre udienze. Dunque dedichiamo la prima parte del nostro incontro a riascoltare l'allocuzione che Papa Francesco ha pronunciato domenica scorsa, 10 luglio, in piazza San Pietro, prima della preghiera mariana dell'Angelus Domini.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi la liturgia ci propone la parabola detta del buon samaritano, tratta dal Vangelo di Luca. Essa, nel suo racconto semplice e stimolante, indica uno stile di vita il cui baricentro non siamo noi stessi, ma gli altri, con le loro difficoltà che incontriamo sul nostro cammino e che ci interpellano. Gli altri ci interpellano. E quando gli altri non ci interpellano, qualcosa lì non funziona. Qualcosa in quel cuore non è cristiana. Gesù usa questa parabola nel dialogo con un dottore della legge a proposito del duplice comandamento che permette di entrare nella vita eterna. Amare Dio con tutto il cuore e il prossimo come se stessi. Sì, replica quel dottore della legge, ma dimmi, chi è il mio prossimo? Anche noi possiamo porci questa domanda. Chi è il mio prossimo? Chi devo amare come me stesso? I miei parenti? I miei amici? I miei connazionali? Quelli della mia stessa religione? Chi è il mio prossimo? E Gesù risponde con questa parabola. Un uomo, lungo la strada da Gerusalemme a Gerico, è stato assalito dai briganti, malmenato e abbandonato. Per quella strada passano prima un sacerdote e poi un levita, i quali, pur vedendo l'uomo ferito, non si fermano e tirano dritto. Passa poi un samaritano, cioè un abitante della Samaria, e come tale disprezzato dai giudei perché non osservante della vera religione. E invece lui, proprio lui, quando vede quel povero sventurato, dice il Vangelo, ne ebbe compassione, gli si fece vicino, gli facciò le ferite, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. E il giorno dopo lo affidò alle cure dell'albergatore, pagò per lui e disse che avrebbe pagato anche tutto il resto. A questo punto Gesù si rivolge al dottore della legge e gli chiede: qui di questi tre, il sacerdote, il levita e il samaritano, ti sembra sia stato il prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? E quello naturalmente, perché era intelligente, risponde: chi ha avuto compassione di lui? In questo modo Gesù ha ribaltato completamente la prospettiva iniziale del dottore della legge e anche la nostra. Non devo catalogare gli altri per decidere chi è il mio prossimo e chi non lo è. Dipende da me essere o non essere prossimo. La decisione è mia. Dipende da me essere o non essere prossimo della persona che incontro e che ha bisogno di aiuto, anche se è strana o magari ostili. E Gesù conclude: va, e anche tu fa così. Bella lezione. E lo ripete a ciascuno di noi: va, e anche tu fa così. Fatti prossimo del fratello e della sorella che vedi in difficoltà. Va, e anche fa tu così. Fare opere buone, non solo dire parole che vanno al vento. Mi viene in mente quella canzone, parole, parole, parole. No, fare, fare. E mediante le opere buone che compiamo con amore e con gioia verso il prossimo, la nostra fede germoglia e porta frutto. Domandiamoci, ognuno di noi, e risponda nel proprio cuore. Domandiamoci: la nostra fede è feconda? La nostra fede produce opere buone? Oppure è piuttosto sterile e quindi più morta che viva? Mi faccio prossimo o semplicemente passo accanto? Sono di quelli che selezionano la gente secondo il proprio piacere? Queste domande è bene farcele, e farcele spesso, perché alla fine saremo giudicati sulle opere di misericordia. Il Signore potrà dirci: ma tu ti ricordi quella volta sulla strada da Gerusalemme a Gerico? Quell'uomo mezzo morto ero io. Ti ricordi? Quel bambino affamato ero io. Ti ricordi? Quel migrante che tanti vogliono cacciare via ero io. Quei nonni soli, abbandonati nelle case di riposo, ero io. Quell'ammalato solo in ospedale che non va a trovare nessuno, ero io. Ci aiuti la Vergine Maria a camminare sulla via dell'amore, amore generoso verso gli altri, la via del buon samaritano. Ci aiuti a vivere il comandamento principale che Cristo ci ha lasciato. È questa la strada per entrare nella vita eterna.
E ora ascoltiamo le parole che Papa Francesco ha pronunciato dopo la recita dell'Angelus.
Cari fratelli e sorelle, oggi ricorre la Domenica del Mare a sostegno della cura pastorale della gente di mare. Incoraggio i marittimi e i pescatori nel loro lavoro, spesso duro e rischioso, come pure i cappellani e i volontari nel loro prezioso servizio. Maria, stella del mare, vegli su di voi. E saluto tutti voi, fedeli di Roma e di tante parti d'Italia e del mondo. Rivolgo un saluto speciale ai pellegrini di Puerto Rico, a quelli polacchi che hanno compiuto una staffetta da Cracovia a Roma. Bravi! E lo stendo ai partecipanti al grande pellegrinaggio della famiglia di Radio Maria al santuario di Częstochowa, giunto alla 25ª edizione. Ma anche io ho sentito lì alcuni dei miei connazionali che non stanno zitti. A los argentinos che stanno qui e che fanno chiasso e che hacen lío. Un saluto speciale. Saluto le famiglie della diocesi di Adria Rovigo, le suore figlie della carità del preziosissimo sangue, l'ordine secolare teresiano, i fedeli di Limbiate e la comunità missionaria Giovanni Paolo II. Auguro a tutti una buona domenica, è una calda domenica. Non dimenticatevi di pregare per favore per me. Buon pranzo e arrivederci.
L'attività di Papa Francesco. Andiamo avanti e nella seconda parte del nostro incontro cambiamo argomento. Dal 1 agosto padre Federico Lombardi lascerà l'incarico come direttore della sala stampa vaticana. Il suo posto verrà preso, come avete sicuramente sentito, dal giornalista statunitense Greg Bark, attualmente vice direttore della sala stampa vaticana. Lunedì scorso Monsignor Dario Edoardo Viganò, prefetto della segreteria per la comunicazione, ha salutato padre Federico Lombardi proprio nella sala stampa vaticana. Nel suo discorso ha sottolineato due aspetti della lunga lezione di padre Lombardi, due aspetti che padre Lombardi lascia come eredità ai nuovi responsabili. Ma ascoltiamo il discorso del prefetto della segreteria per la comunicazione, Monsignor Dario Edoardo Viganò.
Padre Federico ci ha lasciato come stile della sua professione la visione ecclesiale delle vicende, cioè uno sguardo che ha sempre tenuto insieme le differenti sensibilità, le differenti prospettive segnate anche dalle differenti provenienze della cultura nella Chiesa, per cui la Chiesa non è un'esperienza monolitica, è un'esperienza molto multiforme, e quindi padre Federico ha sempre cercato di fare questo lavoro tenendo insieme, mettendo insieme appunto una visione di Chiesa che sia una visione ampia, una visione capace di tenere insieme appunto delle differenze, perché le differenze non sono luoghi dell'inimicizia, ma semplicemente l'arricchimento di una Chiesa che è proprio perché Chiesa è così. E la seconda grande ricchezza di Padre Federico è quella di aver vissuto quella che più volte ci ha richiamato Papa Benedetto prima e Papa Francesco poi, cioè un'ermeneutica spirituale della Chiesa. La Chiesa non è una parte che sceglie una posizione piuttosto che l'altra, la Chiesa è cattolica e non riconosce a nessuno il ruolo dell'antagonista. È proprio questa visione di un'ermeneutica spirituale che appunto Padre Lombardi ci ha insegnato.
Così Monsignor Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione, salutando nella sala stampa vaticana Padre Lombardi. E ora ascoltiamo una parte dell'intervista che Padre Lombardi ha rilasciato ieri mattina al microfono di Fabio Colagrande, intervenendo in una trasmissione in diretta sulla Radio Vaticana.
Non c'era nessuna sorpresa, onestamente, per me. Tanto prima o dopo mi sembrava assolutamente chiaro che il mio compito doveva terminare, non siamo eterni, e io avevo manifestato più volte al Papa, anche nel corso di questi 3 anni, la piena disponibilità a fare il servizio che potevo fare, ma anche ad ogni decisione che venisse presa per in vista di un avvicendamento in questo compito.
Abbiamo sentito in un'intervista proprio alla nostra emittente Greg Barke parlare di paura rispetto al compito che ora lo attende. Come commenta queste parole?
Ma diciamo un po' di timore, diciamo così, reverenziale di fronte a un servizio impegnativo che riguarda la persona del Papa e la vita della Chiesa è sempre comprensibile, ma insomma tutti noi sappiamo di avere dei limiti, se siamo chiamati a svolgere un compito abbiamo fiducia che il Signore ci aiuta a svolgerlo e che chi ci ha dato questo compito abbia pensato bene a chi lo dava, e quindi dobbiamo sentirci in un clima di fiducia e di speranza. Naturalmente molte cose si imparano, ecco, anche per me 10 anni fa tante cose di questo servizio non le conoscevo assolutamente, e quindi potevo avere delle incertezze o delle difficoltà a trovare i riferimenti giusti o le informazioni necessarie e così via. Poi si cammina, si fa strada, si impara, si assume anche una maggiore sicurezza e tranquillità nel compiere il proprio lavoro, e quindi questo è un cammino normale di ogni tipo di compito, non è che uno si aspetti che si cominci già al top di tutte le esperienze, le conoscenze e le capacità, si fa strada, penso sia per Greg Bark, sia in particolare anche per Paloma, che comincia così giovane, è una bella esperienza in cui si troveranno certamente aiutati. Io ho trovato sempre una grandissima disponibilità da parte di tutti nel mondo vaticano, nella curia, per le necessità di informazioni o di consigli che venivano richiesti, ecco, uno non si muove per fortuna in un mondo in cui la gente ha il fucile puntato contro di noi, direi proprio di no, anche nel mondo giornalistico che i nostri 2 colleghi dovranno servire, trovano diciamo molta simpatia, mi sembra, in partenza, e trovano molta stima e fiducia, quindi possono essere del tutto sereni.
In 10 anni lei ha avuto il privilegio di seguire da vicino il pontificato di Benedetto XVI, poi i primi anni del pontificato di Papa Francesco. Quali sono i momenti più difficili, più duri che ha vissuto come portavoce Vaticano?
Tutti possono ricordare anche un po' dalla cronaca quali possono essere stati i momenti, diciamo, vissuti con un po' più di tensione e di criticità. Quello che io dico in generale è che, diciamo, l'esperienza anche un po' più dolorosa che ho potuto vivere è stata quella del seguire e partecipare a tutte le vicende del dibattito anche pubblico sulle questioni degli abusi sessuali, che è una cosa naturalmente molto dolorosa. Vi ho partecipato con profonda intensità, vorrei dire, sapendo dicendo che era il cammino di purificazione della Chiesa di cui Papa Benedetto ci ha tanto parlato e che dovevamo compiere, e cercato di dare anche un po' il mio contributo in collaborazione con altri perché si facessero passi avanti nel senso della chiarezza, della trasparenza, della verità nell'affrontare questi temi in modo tale che effettivamente queste cose possano non avvenire più o perlomeno essere affrontate nel modo più corretto, tempestivo e profondo fin dall'inizio. Anche altri momenti come quelli appunto delle fughe di documenti riservati o di tensioni interne al Vaticano, così via, sono anche momenti naturalmente di una certa sofferenza, non perché siano difficili dal punto di vista professionale, uno dice la verità, dice le cose che ha da dire, quello non è difficile, la questione è che appunto li vive anche con una certa partecipazione di sofferenza, ma con la consapevolezza che anche nella dimensione della comunicazione si compie il cammino per migliorare, per rispondere, per fare strada verso la verità e verso una visione più adeguata, più completa dei problemi e più serena, ecco, aiutando anche i colleghi, il mondo circostante ad avere questa comprensione dell'umanità, anche dei limiti, ma anche sempre della missione positiva che la Chiesa ha nonostante le debolezze umane di tanti che ne fanno parte.
Ecco, come ci si sente a pensare che dal 1 agosto il suo telefonino non sarà più bombardato da messaggi, richieste, telefonate a ogni ora del giorno?
Ma diciamo, io credo che cambia probabilmente il tipo di servizio che uno compie, ma non penso proprio di andare in pensione. Questa è una parola che non esiste per un religioso che cerca di essere a disposizione del servizio di Dio e della Chiesa in tutta la sua vita, ogni giorno. Quindi se non saranno le chiamate di giornalisti che chiedono una risposta su una questione urgente, probabilmente ci saranno altre chiamate o altri rapporti a cui uno cercherà di rispondere con tutto il cuore.
La settimana del Papa termina qui, appuntamento a mercoledì prossimo. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco.